Vogliamo parlare di violenza poliziesca in questi giorni, l'ordinaria violenza della polizia, quella che un po' tutti coloro che fanno lotte sociali, ma semplicemente anche coloro che hanno la sventura di vivere all'interno del nostro paese, di essere banalmente senza documenti o senza casa o ai margini di questa società, sanno perfettamente che la violenza della polizia è una violenza del tutto quotidiana, del tutto quasi una sorta di abitudine, no? Se ci, mai ci si potesse abituare alla sopraffazione. Ed è abitudinaria anche all'interno delle manifestazioni. Ogni volta che una manifestazione eccede quelli che sono i limiti che sono stati determinati dalla pubblica autorità, la violenza si rivolge nei confronti di intere manifestazioni, di interi cortei, e con una certa preferenza nei confronti dei manifestanti più inermi. Ecco, tutto questo ci rimanda ad un bisogno di fare un ragionamento che vada al di là dell'eccezionalità, al di là del fatto che casualmente di tanto in tanto i media decidono di accendere i riflettori su questo o quell'episodio. Probabilmente era mediaticamente spendibile la vicenda dei due ragazzi via Regini gettati in terra, malmenati, l'uno messo a protezione dell'altra nonostante ferito, e il poliziotto che addirittura arriva a calpestare la ragazza inerme e distesa a terra. Molto mediatico e quindi con grande eco. Ma in realtà l'eco è un eco che manca, perché normalmente la violenza della polizia è una violenza che si dispiega, come dicevo io prima, quotidianamente. Ma non solo, abbiamo un po' la sensazione, ma è una sensazione che ha robuste prove, robusti elementi di appoggio nella realtà che viviamo quotidianamente, che l'attitudine a trattare in termini disciplinari, in termini di ogni ordine pubblico, ogni tipo di emergenza sociale, anzi ogni tipo di quotidiana emergenza sociale, ormai è diventato caratteristico della nostra società. Ne parliamo con Salvo Vaccaro, che è docente all'Università di Palermo, docente di filosofia politica, per fare un ragionamento che vada al di là della contingenza. Buongiorno Salvo.
Buongiorno.
Ecco, che secondo te davvero siamo di fronte ad un esaurimento completo, no, di quello che era stato il compromesso socialdemocratico, e quindi il tentativo di ammortizzare il conflitto sociale con strumenti che in qualche modo dessero un minimo di garanzie alle classi più disagiate, e la prospettiva che abbiamo di fronte è quella di una guerra feroce nei confronti dei poveri. I poveri che vengono da fuori, ma anche i poveri sempre più numerosi che sono nati nel nostro paese.
Beh, sembrerebbe proprio di sì. Se laddove lo spazio della politica diminuisce inesorabilmente, aumenta il raggio di azione della polizia. Politica e polizia hanno medesime radici, medesime declinazioni, e non è solo una questione di divisione dei compiti. Alla politica la parte nobile, alla polizia la parte più sporca, né soprattutto, come sentiamo in questi ultimi giorni, questione di frustrazione dei singoli poliziotti mal pagati, eccetera eccetera. È una spia di un percorso, di un processo molto più profondo, che possiamo raffigurare nella classica immagine in cui il neoliberalismo ha ridotto il nostro pianeta, che da una sfera l'ha fatto diventare una piramide. Questa piramide è sempre più appuntita e snellita verso l'alto, e sempre più estesa e smisurata verso il basso. In soldoni ciò vuol dire che sempre meno gente può stare al vertice della piramide. Il famoso slogan di Occupy Wall Street: noi siamo il 99 e loro sono l'1%, questo 1% è 0,01, e molta più gente invece fa parte dei ranghi medio-bassi, ma sempre più tendenti verso il basso, di questa immensa piramide planetaria. Quello che viene a dissolversi, a sparire, sono proprio i ceti medi, che storicamente nei secoli XVIII e XIX, hanno inventato i corpi intermedi della società. I corpi intermedi sono le istituzioni, sono i giochi della politica, la rappresentanza politica, sono i partiti, ossia tutte quelle forme che attutivano i conflitti, che mediavano, che instauravano compromessi, il famoso compromesso fordista. Ecco, questi corpi intermedi stanno scomparendo, e la frustrazione non è dei singoli, è di tutta la struttura politica. Bruciamo primi ministri, bruciamo parlamenti, legislature, gli effetti delle politiche sono sempre più evanescenti sulle radici dei problemi, e quindi abbiamo un gioco spettacolare in cui anche la violenza nei cortei o negli sgombri assume il proprio peso tattico. Direi che però strategicamente andiamo a un esaurirsi della politica istituzionale per come l'abbiamo conosciuta in questi ultimi due secoli, dalla Rivoluzione francese in poi, e quindi la riemersione della violenza brutale, della cruda polizia, nel senso di cercare di mettere insieme l'amministrazione della cosa pubblica attraverso lo strumento poliziesco e non più attraverso lo strumento del partito, del sindacato, della mediazione, degli enti locali, ossia tutta questa pletora di corpi intermedi che, assottigliandosi, stanno quasi scomparendo. Questo ritengo sia il processo di fondo del innescato dal neoliberalismo 30 anni fa e che oggi nella nostra parte di pianeta comincia a rendersi sempre più evidente, sempre più visibile. Altrove era già scomparso, tant'è vero che rivolte, conflitti e guerre civili sono il pane quotidiano di centinaia di milioni di popolazioni sul pianeta.
Ecco, una domanda che un po' tutti ci poniamo: ma come potranno continuare a mantenere sotto controllo una situazione senza nessuna forma di ammortizzazione del conflitto, semplicemente dichiarando irrilevanti parte degli uomini e donne in carne ed ossa del nostro pianeta, ossia semplicemente pensando che, essendo irrilevanti, essendo possibile una mobilità infinita, un trasferimento infinito delle produzioni, della circolazione di merci, di nuovi mercati, ossia la straordinaria duttilità che ha manifestato in questi anni il capitalismo, e la sua vera grande arma è quella che può renderci noi e il nostro stesso conflitto ineffettuali rispetto agli equilibri che ci sono.
Ma il capitalismo è stato duttile nella gestione dei conflitti, e questa duttilità consentiva ai conflitti di attuare delle metamorfosi e quindi di cambiare pelle e proseguire all'infinito questo braccio di ferro tra capitalismo e conflittualità sociale. Il problema oggi è che il capitalismo, per come l'abbiamo conosciuto, ha mutato pelle, perché al di là delle dislocazioni geografiche dei luoghi della produzione, che sono sempre più concentrati nell'Asia e non più nel cuore europeo dell'Occidente, al di là di questa dislocazione assistiamo ormai a una proliferazione finanziaria dei processi di accumulazione di ricchezze e delle rendite finanziarie, che rendono veramente fuori luogo i conflitti sui posti di lavoro, i conflitti sui territori, i conflitti, perché viene a mancare uno delle controparti, cioè i capitalisti stessi, che non ci sono, sono evaporati, sono soniti, sono broker, viaggiano per vie virtuali, accumulano ricchezze reali per vie virtuali, non producendo autovetture, frigoriferi e motociclette. E quindi, venendo meno uno dei due passi del conflitto, tutti gli altri conflitti sono giocati sui piani della simulazione, laddove ci sono ancora i margini per questa simulazione, per questa messa in scena. Ma laddove questa messa in scena è già svanita, per quanto avevamo detto prima, abbiamo le guerre civili. Rendere ineffettuali le persone, far svanire il conflitto generale, significa immergere centinaia di milioni di persone in guerre endemiche. Pensiamo al miliardo di africani, la cui metà è stritolata in una morsa endemica di guerre civili, di guerre che poi in ogni luogo ovviamente assumono caratteri clanici, tribali, ma comunque la sostanza non cambia, massacri dopo massacri. E quindi da questo punto di vista quello che da noi registriamo come violenza poliziesca altrove si registra come violenza terroristica vera e propria, nel senso che gli stermini e i massacri tra tribù e tra clan a cui siamo abituati nella cronaca estera dell'Africa, il ventennale del genocidio in Ruanda quest'anno.
Sì, certo, viene fra virgolette festeggiato con altri genocidi permanenti, dimenticati, di cui si parla sempre meno, un po' di qua e un po' di là, basta seguire la cronaca, ci sono alcune agenzie specializzate come la MISNA che ci restituiscono un quadro di guerra costante nella quale si fa fatica a seguire il filo di una strage che già ne viene annunciata una successiva.
E non pensiamo solo all'Africa, pensiamo alla guerra alla droga, alla war on drugs americana, che effetto ha avuto in Colombia e in Messico, con le centinaia di migliaia di vittime per le sparatorie tra gang e per le infiltrazioni dei narcotrafficanti nei servizi e nei servizi tra narcotrafficanti. E pensiamo alla battaglia sulla coca e sull'oppio in Thailandia o nello stesso Afghanistan. Quindi non è solamente il destino cinico e baro degli africani, è che questo modello un po' dappertutto attecchisce, appunto perché si esaurisce il conflitto politico, si esaurisce il conflitto sociale e tutto ritorna al mero stato di polizia, nel senso polizia sul piano interno, guerra sul piano esterno.
Da dove la differenza tra l'una e l'altra diventa sempre, sempre più impalpabile, non a caso.
Per le vittime la differenza è nulla, diciamo.
Per le vittime la differenza è nulla, ma credo che ci sia stata proprio anche una trasformazione stessa della funzione degli eserciti, laddove le guerre vengono chiamate operazioni di polizia internazionale e laddove i militari vengono impiegati anche all'interno del nostro stesso paese. È chiaro che a questo punto il confine sta in qualche regola d'ingaggio che al momento opportuno può diventare perfettamente identica a Herat come a Chiomonte. Ovviamente sto esagerando, ma i passi di avvicinamento a questa prospettiva mi sembrano sempre più rapidi, sempre più veloci, sempre più anticipati da un apparato mediatico che li costruisce come unica prospettiva possibile. Quindi l'idea che la guerra civile possa divenire un orizzonte anche a due passi da casa nostra, anche tra le nostre case, potrebbe essere un rischio vero, tu non pensi?
Io penso proprio di sì, perché non solo perché sono saltati i confini interno e esterno, e questo ormai è un processo che gli studi sulla globalizzazione ci hanno restituito in tante varianti e in tante articolazioni, quanto perché si esauriscono le risorse della politica. E in tempi di vacche magre, di fette di torta che mancano, perché appunto il prelievo sulla ricchezza globale ormai è appannaggio di una infima elite di capitalisti finanziari che fanno le scarpe pure ai capitalisti reali. È il caso dell'altro giorno che il presidente della Confindustria siciliana, che si è schierato a favore delle imprese nei contenziosi giudiziari contro le banche che negano i prestiti alle imprese. Quindi è una guerra intestina tra le elite, quelle che noi avremmo considerato le elite, le nostre controparti, imprenditori e banche e banchieri, e invece c'è una guerra, un braccio di ferro, una guerra tra di loro, perché appunto appartengono ormai a due specie diverse del modo di fare capitalismo, che vanno anche loro divaricandosi, esattamente come in tutto il mondo si va divaricando il gap tra ricchi e poveri, tra ceti ricchi e ceti medi, che appunto stanno per essere retrocessi verso in basso. Quindi la prospettiva di un conflitto senza mediazioni, quindi di una guerra con esiti paurosi, visto le nuove tecnologie, visto le opportunità di sterminio che le nuove tecnologie offrono, e il riproporsi di periodico di tesi e di ideologie che sostengono che siamo molti nel pianeta. Pensiamo al neomaltunesimo dell'Ottocento, replicate in tasse contemporanee. Siamo troppo a 7 miliardi, l'impronta sulla terra non è possibile, consumiamo troppo, una soluzione è eliminare qualche miliardo di persone.
Attraverso
la
guerra.
E la guerra serve a questo.
Tu sei convinto che in questo momento l'idea di una riduzione della popolazione stia attraversando, come dire, le prospettive delle classi dirigenti, di quelli che in qualche modo sono nelle stanze dei bottoni e si trovano di fronte a una crisi che essi stessi hanno scatenato con un uso forsennato delle risorse, con un'idea forsennata del consumo fine a se stesso, a discapito di una parte significativa degli esseri umani, ma anche a discapito delle possibilità stesse di sopravvivenza del pianeta, e questo a fronte di 1,5 miliardi di cinesi che cominciano ad avanzare le stesse esigenze che hanno i ragazzi della periferia di Palermo, come di quella di Torino, tanto per restare ai due capi della penisola dei quali ci stiamo parlando. Ma ecco, in tutto questo, no? Il tipo di risposta che si può cominciare a costruire, che non sia semplicemente di disperata resistenza. Io comincio ad avere un po' di fastidio ogni volta che sento pronunciare questa parola, che peraltro, come dire, è densa e pregna di significati simbolici anche importanti, quella della resistenza nei confronti di un potere violento che tenta di sopraffarti, ma in cui vedo contenuta anche un'idea di ultima barricata, di mancanza di prospettiva. Si resiste all'ondata che ti arriva addosso senza riuscire a trovare la maniera di contrastarla, impedirla e magari passare in qualche modo al contrattacco.
Ora, io non so se la prospettiva della guerra come igiene del mondo è coltivata dalle elite dirigenti, presumo che al loro interno le differenze siano ampie, come possono essere ampie da qualunque altra parte. So sicuramente che il neomaltunanesimo è un cavallo di battaglia dell'estrema destra. So, leggo che la ricerca di acqua su Marte da parte dell'industria aerospaziale è anche un modo per apprestarsi una via di fuga da parte di una estrema minoranza dell'elite ultra ricca il giorno in cui sulla Terra l'acqua fosse esaurita. Dico, al di là di questi scenari, è chiaro che la prospettiva del ritorno della violenza su larga scala anche nella nostra fetta di mondo che negli ultimi 60 anni ci aveva abituato al fair play, per usare un'espressione calcistica, è chiaro che ci mette nelle condizioni di dover resistere gioco forza, nel senso abbiamo poco margine di manovra da questo punto di vista. Si resiste gioco forza se veniamo attaccati. Dovremmo cogliere nello stesso termine resistenza un eco un eco linguistico, re-esistere, riconvertire i modi di esistenza, rielaborare le forme di esistenza. Dovremmo cercare di apprestare in questa resistenza quei tentativi di annodare nuovi e inediti legami sociali in maniera tale che si possa pensare di innovare le forme di esistenza il giorno in cui, per una ragione qualsiasi o per effetto della resistenza che riesce a sopraffare la violenza istituzionale, oppure per altre ragioni non meglio preventivabili perché nessuno ha la sfera di cristallo, si riesca a uscire fuori da questa situazione, da questo orizzonte asfittico di guerra chiama guerra, violenza chiama violenza. In ognuno dei due casi, se non ci facciamo trovare pronti con nuove forme di produzione di socialità, produzione di affetti, produzione di sentimenti, produzione economica, produzione di sapere, se non ci facciamo trovare pronti con nuove armi per poter ricostruire un'esistenza, esattamente quello che è venuto dopo la resistenza, nelle forme che però tutti noi sappiamo, almeno in Italia, con l'amnistia verso i fascisti, con gli atti guardasigilli, col compromesso democristiano nei confronti degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Ecco, se non sappiamo ricostituire una forma di vita diversa da quella che stiamo perdendo, stiamo smarrendo, beh sì, la resistenza sarebbe soltanto l'ultima barricata prima della fine. Ripeto, i margini di manovra non sono molti, si spera che la mobilità tattica, le nuove forze che arrivano, il dinamismo di nuove generazioni che non sono così, come dire, obnubilate dall'eredità che ci pesa addosso, quindi pensa a tutte le masse di extracomunitari che prima o poi arriveranno dalle nostre parti soltanto per transitare e andare verso altri paesi più ospitali o dove ci sono più opportunità. Beh, io penso che queste nuove forme di arrivi, di generazione, di mente fresca, di ragazzi e ragazze che si sanno rinnovare e reinventare in maniera anche a partire da altre tradizioni culturali, questo possa favorire non solo quello che si chiama il meticciato tra di noi, ma anche possa portare nuove forme di vita che possono soddisfare queste esigenze di riannodare legami sociali nuovi e quindi di inventare nuove forme di esistenza. Ecco, nella resistenza io vedrei, oltre alla classica terminologia di battaglia e di lotta contro la violenza, vedrei volentieri questi tentativi, queste sperimentazioni di inventare nuove forme di vita.
Certo, è la prospettiva che abbiamo un po' tutti di fronte, che in qualche modo attraversa almeno in parte i movimenti di lotta che si stanno sviluppando nel nostro paese, che sempre più cercano di riterritorializzarsi, di ridefinire i propri ambiti di intervento, di sottrarsi, no, ad una logica di negoziazione anche oltre che indesiderabile, sicuramente impossibile e comunque a ribasso. Basta pensare alle forme di welfare ricattatorio e ridicolo che propone Renzi con i suoi sussidi di disoccupazione, redditi di cittadinanza, che dir si voglia, sempre che riesca anche per questa miseria a reperire le risorse necessarie, e quindi come dire, sottrarsi alla ricattabilità sempre più al ribasso, no? Che ci propongono i cosiddetti neosocialdemocratici di oggi, e invece costruire al di là delle macerie, fuori dalle macerie, fuori dalla logica, ecco, fuori dalla logica dominante di quella che è il produci consuma crepa, ma è anche l'inconsapevolezza di sé rispetto al mondo nel quale siamo immersi, e probabilmente le migrazioni ci offrono delle chance, se non altro di incontro, di relazione, di costruzione, ecco, di quell'internazionale degli sfruttati che latita, mentre sempre più potente l'internazionale di chi sfrutta, di chi domina, di chi in maniera completamente anomica conduce la vita sul nostro pianeta e detta le regole per le vite e le morti di noi tutti. Però sulla questione della sovrappopolazione io qualche dubbio ce l'ho. Io ho il dubbio che effettivamente siamo troppi, che siamo troppi per riuscire a non impattare troppo violentemente all'interno del pianeta, specie con il tipo di aspettative che ciascuno di noi ha e che nessuno potrebbe permettersi di negare a chi arriva dall'Africa o dalla Cina.
Ma il modello di crescita e sviluppo che il capitalismo globale ha proiettato e quindi ha alimentato anche a livello di aspettative è chiaro che è insostenibile, non a lungo termine, a medio o breve termine è insostenibile. Attualmente non presterei il fianco all'ideologia della sovrappopolazione, perché per esempio il mondo riesce ancora a produrre cibo a sufficienza per tutti, solo che è mal distribuito. Per quel miliardo di persone che ha fame, non ha fame perché non c'è roba da consumare, è perché c'è chi consuma assai e chi non consuma niente. C'è un vizio nella distribuzione, c'è questa corsa frenetica del capitalismo a come dire, a deterritorializzare le proprie filiere produttive e quindi a che so, farci mangiare il mandarino del Libano o della Spagna e farci macerare il mandarino siciliano. Ecco, questo è un sistema che è insostenibile non solo dal punto di vista ecologico, ma è insostenibile dal punto di vista logico. Ed è chiaro che se abbiamo una carta di vantaggio rispetto alla rarefazione dei processi capitalistici, della finanziarizzazione delle ricchezze, la nostra carta da giocare sono proprio i territori, sono proprio i luoghi in cui noi viviamo e gli scambi, le alleanze, le federazioni che i territori possono stipulare l'uno accanto all'altro senza bisogno di mandare le nostre produzioni in America e importare le loro produzioni dall'America in Italia, so perché bisogna far arricchire gli intermediari, perché è quello che succede nell'agricoltura, nei processi agricoli, la produzione viene sottopagata, però noi paghiamo poi all'utenza finale un prezzo alto e che viene tutto all'appannaggio degli intermediari commerciali. Questo è un modello che non può andare avanti, e di questi esempi ce ne sono a bizzeffe, e tutto su una scala planetaria in cui ovviamente i costi poi si scaricano sugli utenti e sul clima. Basta pensare a tutti gli inquinamenti dei trasporti che non vengono pagati dagli imprenditori dei trasporti, bensì dall'utenza finale, cioè dai soggetti fiscali, dai cittadini, con la nostra salute, con il rumore, con i disagi, eccetera, eccetera.
Credo che, come dire, il quadro sia ben evidente, e d'altra parte, diciamo, questo nostro ragionare è un ragionare per offrire idee, strumenti di riflessione, anche punti interrogativi al termine di questo percorso che anche attraverso Anares stiamo cercando di fare per, come dire, dipanare, no? Strade possibili, i sentieri nel bosco, tracce da percorrere che possano divenire un cammino comune, condiviso attraverso pratiche, confronti, idee che in qualche modo sforino con la loro materialità e con la loro intelligenza le regole che ci sono imposte del vivere e del malvivere, e a volte del non vivere affatto. Ancora una battuta e poi ci salutiamo.
E chi fa il lavoro come mio non può che offrire letture, offrire riflessioni, offrire punti di dibattito, di discussione. È chiaro che la partita non la si vince su questo piano, anche se non è un piano da trascurare. La partita si vince sulle volontà di sperimentare nuove forme di conflitto, nuove forme di lotta, che siano sempre più autonome dai diktat e dalle pressioni che il contesto pone al conflitto stesso. Quindi sottrarsi ai ricatti, sottrarsi alle negoziazioni, sottrarsi alle trappole che vengono tese per non finire in un imbuto in cui veniamo poi stritolati e macinati, l'effetto carta moschicida per intendersi. Veniamo attratti tutti su un campo e poi veniamo abbattuti con un solo colpo. Quindi un richiamo alla vivacità, alla fantasia dei movimenti e delle lotte, alla loro mobilità, al loro non stare fermi, a non dare punti di riferimento statici, e quindi cercare di sperimentare e innovare quanto più possibile. Un po' per una battuta finale richiamarsi a Nietzsche, è il fanciullino che deve smarrire la propria memoria per riconquistare se stesso.
Grazie mille, Salvo, alla prossima.
Alla prossima, arrivederci.
Ciao.